Una chiave di lettura.
Andiamo in Siria, ancora ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. I ribelli antiregime siriani hanno offerto ieri ad Aleppo una inaspettata resistenza alle forze governative. A Damasco intanto sono stati uccisi due giornalisti, uno dell'agenzia ufficiale Sana e un altro del fronte dei ribelli. Sul fronte diplomatico tutto sembra bloccato, la riunione dei ministri degli esteri dei paesi membri della Lega Araba prevista a Jeddah in Arabia Saudita è stata rinviata sine die a causa dell'indisponibilità del responsabile della diplomazia di Riyadh. Dalla riunione doveva giungere il via ufficiale della Lega Araba alla nomina del diplomatico algerino Brahmi ha inviato speciale per la Siria dopo le dimissioni di Kofi Annan. La città di Homs è quella più martoriata dopo un anno e mezzo dalle prime manifestazioni represse nel sangue e scaturite in rivolta armata. Sentiamo per un commento il professor Renzo Guolo, docente di sociologia delle religioni all'Università di Padova ed editorialista del quotidiano La Repubblica. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Quanto resterà ancora al potere Assad?
Ma questo dipende soprattutto dalla coesione interna delle forze di sicurezza, delle forze armate. Abbiamo visto che nelle ultime settimane sono aumentate le fughe a partire dal primo ministro fino a giungere ad alti esponenti delle burocrazie militari e di sicurezza. Il vero nodo è la fedeltà dei sunniti, nel senso che le truppe, i sunniti costituiscono anche la maggior parte delle truppe che in qualche modo sono coscritte e quindi sono il nervo del potere e della leva di forza del regime. Se si rompesse definitivamente questo equilibrio, anche perché il conflitto assume, nonostante le intenzioni di almeno di una parte delle, degli attori in causa, una matrice sempre più confessionale, un tipo di conflitto che in qualche modo richiede l'appartenenza alla propria comunità di origine, qualunque sia l'orientamento politico, è chiaro che il regime non potrebbe durare a lungo. È anche vero però che, contrariamente al caso libico, che viene sempre citato come altro elemento paragonabile a insurrezione armata, qui abbiamo Russia da una parte a livello diplomatico e l'Iran sicuramente non solo a livello diplomatico ma anche a livello di appoggio tattico, strategico e militare a fianco del regime, come si è visto anche l'altro giorno dalla missione dell'inviato dell'Ayatollah Khamenei lì a Damasco.
Oggi si parla molto di Egitto sui giornali alla luce di questo blitz politico del presidente Morsi, che ha praticamente a sorpresa destituito il capo dei militari dell'esercito, a cui appunto sono stati tolti i poteri. Allora, che tipo di ripercussioni in Siria ha questo tipo di decisione?
Il caso egiziano è un caso diverso e in ogni caso le decisioni di Morsi rientrano nel braccio di ferro appunto tra militari e potere civile eletto qualche mese fa. Non dobbiamo dimenticare che con i famosi decreti di giugno di fatto il Consiglio Supremo della Difesa aveva nei fatti accentrato il potere nelle proprie mani, espropriando il futuro presidente, che senza la mossa di ieri sarebbe stato comunque un presidente dimezzato. È chiaro però che una presa di potere di Morsi, che è esponente dei Fratelli Musulmani, indurrebbe comunque una maggiore solidarietà anche in termini internazionali nei confronti degli insorti che sono sunniti e tra cui gioca un ruolo importante la Fratellanza Musulmana Siriana, che ha posizioni più radicalizzate di quella egiziana, ma che comunque mantiene un legame internazionale legato all'appartenenza alla medesima filiera ideologica religiosa. Quindi è evidente che uno spostamento in termini di equilibri di forza a favore di Morsi in Egitto avrebbe sicuramente una ripercussione anche nel caso siriano, anche se finora l'Egitto è restato ai margini di questa situazione, mentre sono molto più coinvolte in campo sunnita Turchia e Arabia Saudita.
Quanto questa nomina del diplomatico algerino Brahmi, che ancora non è stata di fatto ufficializzata come inviato speciale per la Siria, dopo appunto le dimissioni di Kofi Annan, quanto potrà effettivamente dare una svolta dal punto di vista diplomatico alla situazione?
Dipende dal mandato e soprattutto dipende dalle decisioni che le grandi potenze con diritto di veto prenderanno sulla Siria. Sembra che dopo le dichiarazioni di Hillary Clinton di questi giorni non ci siano più grandi basi di manovra per una soluzione diplomatica. E quindi la missione di Annan si è arenata, oltre che sul veto russo a livello internazionale, anche su una certa ritrosia della comunità internazionale a coinvolgere l'Iran nella gestione della vicenda. È evidente però che se si pensa a una soluzione, chiamiamola la yemenita, in cui appunto l'autocrate, in questo caso Assad, cede il potere a un suo vice che gestisca come insieme all'opposizione una transizione che rimane l'unica possibilità realistica per evitare un conflitto che assume sempre più ogni giorno dimensioni dirompenti, perché è chiaro che un regime che bombarda con aerei e carri armati il proprio popolo è destinato a una resa dei conti che purtroppo potrebbe sfociare in un bagno di sangue ancora più accentuato di quello che stiamo vedendo. Dicevo che se una possibile soluzione, chiamiamo di transizione interna, non può che tenere conto realisticamente degli equilibri geopolitici della regione. Il nodo è chi appoggia gli insorti sunniti è disposto in qualche modo ad andare a una trattativa con l'Iran sui futuri equilibri dell'area, perché il vero punto chiave non detto è questo. Qualora questo venisse fatto, forse potremmo giungere a una soluzione diplomatica, altrimenti purtroppo il meccanismo è destinato ad avvitarsi a produrre un conflitto tale su base confessionale, su base geopolitica, perché non dimentichiamo che lo scontro per procura è anche tra Iran e Arabia Saudita, che farebbe impallidire purtroppo i massacri che vediamo in questi giorni in corso in Siria.
Tra un mese il Papa si recherà in Libano per il suo viaggio apostolico. Che tipo di incidenza indiretta potrà avere su questo conflitto questo viaggio?
Sicuramente il Papa richiamerà la necessità della convivenza. Il Libano, seppure dalla guerra civile in poi del 75 con difficoltà e attraverso una formula che ha insomma cristallizzato gli equilibri confessionali, evitando anche di fare un censimento in maniera tale che non vengano modificati appunto i rispettivi punti di forza, lasciando una costituzione che prevede la suddivisione delle cariche tra cristiani, musulmani, sunniti e sciiti, in qualche modo tiene, anche se ripeto le dinamiche infracomunitarie sono sempre più forti, ciascuna comunità tende sempre a chiudersi su se stessa in prospettiva di un possibile diciamo conflitto futuro. È ovvio che il Libano è anche un paese molto importante, perché non a caso sappiamo che Damasco è il punto centrale di quell'arco sciita che va da Teheran a Beirut, passando appunto per la capitale siriana, e attraverso i quali appunto l'Iran ha costruito dei legami insomma molto forti con l'Hezbollah libanese, che oggi è in posizione diciamo centrale nel sistema politico libanese. Quindi è evidente che tutto ciò che accade in Siria ha un riflesso in Libano, ed è evidente che se il conflitto siriano proseguisse non è detto che non possa allargarsi alla dimensione libanese. Per questo è importante che qualsiasi iniziativa di pace e qualsiasi iniziativa diplomatica internazionale diciamo conduca a un meccanismo in cui si cerchi di non far esplodere ancora di più il caso siriano, perché altrimenti il rischio è quello di una irachizzazione, lo vediamo già dalla presenza di gruppi qaedisti, della situazione. Quindi il vero nodo è che fino a quando sta in campo la soluzione militare e armata, difficilmente si possono evitare riverberi nelle realtà vicine, Libano compreso.
La ringrazio molto per questo commento, Renzo Guolo, dell'Università di Padova, editorialista di Repubblica. Grazie ancora e buon proseguimento d'estate.
Grazie a voi, arrivederci.